Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Buonasera.
Allora, benvenuti a tutti. In assenza del vicario zonale, tocca a me fare gli onori di casa. L'invito che abbiamo rivolto a tutta la zona per questi momenti di catechesi quaresimale comunitaria vogliono essere un'occasione non solo per un cammino di riflessione in preparazione alla Pasqua, ma anche l'occasione per condividere un momento di catechesi all'interno della zona. Quindi grazie a tutti voi che siete venuti qui dalle diverse parrocchie. A guidare questo nostro cammino in questi incontri c'è Don Romeo, è inutile che io presenti chi è lui perché lo conoscete bene, e lo ringrazio a nome di tutti i preti della zona e di tutte le comunità parrocchiali per aver accettato l'invito che gli abbiamo rivolto per guidarci in questi incontri che hanno lo scopo di aiutarci a capire un po' di più sulla figura di Paolo attraverso i temi che di volta in volta andremo ad affrontare, che avete già visto sulle locandine, sui volantini che abbiamo dato in giro. Lascio lui la parola e grazie ancora.
Sì, è una catechesi, ma è soprattutto un modo per cercare di capire il vero pensiero di Paolo, come si può ricavarlo dalle sue lettere autentiche. Vale a dire, io mi occupo soltanto delle lettere che, secondo gli studiosi moderni, sono sicuramente di San Paolo. Vale a dire, in ordine cronologico, la prima lettera ai Tessalonicesi, la lettera ai Galati, la lettera ai Filippesi, le due lettere ai Corinti, il breve biglietto a Filemone e la lettera ai Romani. Non prendo in considerazione la seconda lettera ai Tessalonicesi, che viene considerata di un discepolo, e tranne forse quando ci sarà da parlare della famiglia, non prendo in considerazione neppure Colossesi ed Efesini, che sono anche queste lettere attribuibili a discepoli di San Paolo. Quello che noi vorremmo cercare di capire non è prima di tutto qualcosa che direttamente ci interessa per la nostra vita di adesso. Vorremmo capire come ha fatto Paolo ad arrivare a certe sue idee, a certi suoi modi di parlare di Gesù Cristo e della salvezza, che sono caratteristici delle sue lettere. Perché anche chi non è esperto si accorge che tra il modo di parlare dei Vangeli sinottici o di Giovanni e il modo di parlare di Paolo c'è una differenza abissale. Paolo ha un modo di presentare l'agire di Dio e per la nostra salvezza in una maniera che è molto differente da quella di altri testi del Nuovo Testamento. La stessa cosa vale anche per il Vangelo di Giovanni, non parliamo dell'Apocalisse, quest'anno studiamo Paolo. Quindi è, direi, un'esplorazione di tipo prevalentemente culturale, cioè cultura cristiana. Vogliamo cercare di capire che cosa intende dire Paolo con il suo modo di parlare e di scrivere. Ci piacerebbe capire come è arrivato a certe conclusioni, anche se non riusciamo spesso a ricostruire l'itinerario mentale che lui può avere fatto per arrivare a certe idee, e se potessimo ricostruirlo capiremmo molto di più, Non dobbiamo dimenticare, dopodiché l'introduzione è finita e arrivo all'argomento, non dobbiamo dimenticare che Paolo scrive in una cultura che è completamente differente dalla nostra. I suoi problemi non sono i nostri, la sua concezione della vita, del mondo e delle cose non è più la nostra. Paolo per di più è veramente influenzato dalla cultura del suo tempo, sia dalla cultura ebraica, da certi aspetti della cultura ebraica, sia dalla cultura che era diffusa tra la popolazione dell'impero romano. Ragiona come ragionavano le persone del suo tempo. Sotto questo profilo è interessante perché c'è certamente una inculturazione del messaggio di Dio in Cristo attraverso un'inculturazione del messaggio di Dio apparso attraverso Cristo nella cultura popolare del suo tempo. Dicendo cultura popolare non intendo dire una cultura di sott'ordine, voglio dire che il suo non è un discorso per professionisti della cultura, ma è un discorso che viene fatto con gli elementi che molta gente al tempo di Paolo condivideva e adoperava per interpretare la realtà di allora. Ho l'impressione che noi non abbiamo più quasi nulla di questi moduli culturali che circolavano al tempo di Paolo, quindi ci è molto difficile capire il pensiero di Paolo e ancor più difficile è tradurlo in idee che possano valere anche per noi oggi. Questo vale soprattutto per la lezione di questa sera, che è quella più teorica, più teologica. Nelle lezioni successive avremo modo di parlare di come Paolo vede la realtà della Chiesa, poi la realtà della vita familiare e infine la speranza nel dopo morte. Anche nei lunedì successivi incontreremo dei modi di pensare che non corrispondono ai nostri. Però direi che la lezione nella quale ci troviamo più spaesati è probabilmente quella che sto per iniziare per questa sera. Per questa serata il testo più importante è la lettera ai Romani, che è l'ultima lettera scritta da San Paolo, che riprende dei ragionamenti che erano già presenti nella lettera ai Galati e è anche la lettera più speculativa, più teorica di San Paolo. Si occupa soltanto di alcuni problemi pratici di comportamento nella parte finale della lettera. La lettera ai Romani è una specie di esposizione su quello che Paolo pensa sia il comportamento di Dio nei nostri confronti come si è rivelato nella croce e nella risurrezione di Gesù. Il punto di partenza si trova già nel primo capitolo della lettera ai Romani. Gli studiosi dicono che i versetti 16-17 sono la tesi principale che poi Paolo in tutta la lettera intende dimostrare. Sono i versetti nei quali si dice: io non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto, e qui si cita il famoso versetto di Abacuc, il giusto per fede vivrà. Leggo la traduzione rinnovata, chi ha la Bibbia davanti troverà qualche piccola diversità nel vecchio modo di tradurre. Che cos'è il Vangelo? Tutti lo sanno, il Vangelo non è il libro che parla di Gesù, perché quando Paolo scrive questa lettera probabilmente non esiste ancora nessuno dei quattro Vangeli. Qualcuno pensa che forse esisteva già il Vangelo di Marco, la stragrande maggioranza pensa di no. Siamo nel 57-58, il Vangelo di Marco non esiste ancora. Probabilmente esisteva qualche piccola raccolta scritta che raccoglieva parole di Gesù, resoconti di prodigi compiuti da Gesù. La parola Vangelo non significa ancora il libro, insomma, ecco. Quindi quello di cui Paolo non si vergogna non è il contenuto della storia di Gesù come si legge nei Vangeli. La parola Vangelo significa ancora: io non mi vergogno dell'annuncio che vi do. Non mi vergogno della cosa che vi predico. Quindi già questo è interessante. Paolo andava in giro e aveva praticamente una cosa sola da dire. Poi aggiungeva tante spiegazioni, tanti commenti, tante amplificazioni, ma in realtà aveva un annuncio da dare. Quale? Sembra di capire da questo versetto che l'annuncio consisteva nel fatto che adesso si rivela la giustizia di Dio, la quale non si basa più, questo lo dirà poco più avanti, non si basa più sull'osservanza della legge di Mosè, cioè non si basa sulle opere buone che l'uomo compie, ma si basa sulla fede. Quindi Paolo diceva: è successa una cosa nuova. Nella stessa lettera ai Romani dice: è successo quello che i profeti avevano predetto, quello che tutto l'Antico Testamento, come lo chiamiamo noi, aveva preannunciato, ma che non si è capito che cosa fosse se non quando è venuto Gesù. È successa una cosa nuova, è apparsa la giustizia di Dio. Ma la cosa curiosa è che dopo aver detto nel versetto 16-17 che in questo annuncio si rivela la giustizia di Dio, nel versetto 18, che è immediatamente successivo, dice: infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità dell'ingiustizia. E questo è un punto che sconcerta, perché contemporaneamente, secondo Paolo, si rivela la giustizia e l'ira. L'ira di Dio e la giustizia di Dio si rivelano insieme. E ciò che le rivela entrambe è esattamente quello che è accaduto nella croce di Cristo. La croce di Cristo sembra che contenga in sé la rivelazione dell'ira e della giustizia. La parola ira si può tradurre anche collera, è lo stesso. Qualcuno per ammorbidire dice sdegno. Significa la disapprovazione assoluta di Dio del comportamento degli uomini e direi la ineliminabile contrarietà di Dio a tutto quello che gli uomini fanno, al punto di doverli condannare. L'ira comporta la condanna. Secondo Paolo, le due cose, giustizia e condanna, si manifestano contemporaneamente. Il verbo usato è sempre lo stesso, sia per la giustizia, sia per l'ira. Ed è il verbo apocalyptein, quello che ha dato il nome alla Apocalisse. Parola che, come sapete, non significa catastrofe, ma significa semplicemente svelamento, rivelazione. Cioè quello che prima non si conosceva adesso viene manifestato. Usa anche un altro verbo, manifestare, che è analogo a questo, svelare. Si è rivelata l'ira e la giustizia. Per capire San Paolo bisogna capire questi due punti, nei quali è racchiuso praticamente tutto. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà di uomini, e Paolo, nei capitoli successivi, dimostra che l'ira di Dio si riversa su tutti gli uomini, nessuno escluso, ebrei compresi, nonostante gli ebrei cerchino di osservare tutte le norme della legge. Alla fine della sua argomentazione, al capitolo 3, metterà insieme una serie di citazioni prese dai Salmi, accumulate apposta in maniera direi impropria, perché qualche volta travisa anche il significato originario del Salmo, per affermare in maniera perentoria, senza nessuna eccezione, non c'è nessun giusto, nemmeno uno, non c'è chi comprenda, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti hanno smarrito la via, insieme si sono corrotti, non c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno. Lui stacca questi versi dal contesto del Salmo. Nel Salmo questi versi si riferivano a dei gruppi di empi. Lui li tira fuori dal Salmo e li applica non a dei gruppi limitati di persone, ma li applica genericamente a tutti, in particolare a tutti gli ebrei, dei quali riconosce che sono sostanzialmente più onesti in genere dei pagani. Però questi versetti, secondo gli studiosi, stanno a concludere la sua requisitoria contro gli ebrei e contro i non ebrei. Tutti meritano questa diagnosi così radicale. Non la rileggo, mi verrebbe voglia però di rileggerla. Tutti si sono corrotti, non ce n'è neppure uno. Dopo spiega che la loro malvagità si manifesta in tutta la loro vita, nel parlare, i loro piedi corrono a versare sangue, rovina e sciagura è sul loro cammino, non conoscono la via della pace, non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Lui conclude dicendo che la Bibbia dice queste parole perché ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Versetto 19 del capitolo 3. Ecco, questo è San Paolo. Molte volte si dimentica questo modo di presentare le cose. Interessante, perché questo può avere anche una sua possibile applicazione al presente. Interessante il modo con cui Paolo dice che si rivela l'ira di Dio. Come si rivela l'ira di Dio? Sembra di capire dalla sua lettera che a suo tempo, quando il mondo finirà e ci sarà il giudizio, l'ira di Dio si manifesterà castigando le persone per il male che hanno fatto. Attualmente l'ira di Dio si manifesta in una maniera diversa, cioè Dio abbandona l'uomo a se stesso, lo lascia libero di fare quello che vuole. Perciò Dio li ha abbandonati. Questo lo dice soprattutto dei pagani. Non può dirlo degli ebrei, perché gli ebrei non sono stati abbandonati, hanno ricevuto una legge che avrebbe dovuto aiutarli. Sembra perfino di capire che forse gli ebrei sono perfino più colpevoli dei pagani, perché pur avendo la legge poi troverà il modo di scusarli, perché pur avendo la legge in realtà si sono comportati anche loro come tutti gli altri. ma anche gli ebrei in fondo sono stati abbandonati a se stessi, perché la legge non è efficace, non è sufficiente per rendere le persone oneste come Dio le vuole. Li ha abbandonati a se stessi. Quella che viene interpretata come libertà e iniziativa in realtà è l'ira di Dio. Purtroppo usa due argomenti per concretizzare questo abbandono da parte di Dio. E uno dei due argomenti oggi è diventato tabù, non si può neanche nominarlo, perché a suo parere l'abbandono di Dio si è manifestato nel mondo pagano attraverso l'omosessualità. Dire questo oggi vuol dire essere linciati, non si può più dirlo perché c'è la libertà. Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra di loro i propri corpi. Li ha abbandonati a passioni infami. Le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Questo potrebbe anche riferirsi all'uso dell'aborto, non a quello del lesbico. Però per i maschi è chiaro, ugualmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi. Se io non fossi in un ambiente cristiano, verrei linciato, cacciato fuori, e si direbbe: Paolo è un imbecille, è uno scemo, non sa niente, quindi va condannato. È un povero mentecatto. Avrei fatto meglio a far finta che non ci fossero questi versetti, però ci sono. È una gaffa. Probabilmente anche noi dobbiamo riconoscere che qui Paolo ha ragionato in maniera superficiale. Siccome la cultura ebraica del suo tempo considerava queste cose infami, lui non è stato capace, ma non avrebbe neanche forse potuto, non è stato capace di liberarsi da questo pregiudizio ebraico contro i costumi sessuali dei pagani. E li ha citati come esempio più visibile di tutti di questo abbandono nel quale consiste l'ira di Dio. E purtroppo questo finisce per svalutare in parte la sapienza di Paolo. Molte persone direbbero: Paolo contiene delle cose fuori posto. Posso accettare altre sue considerazioni, ma con questo modo di ragionare si è dimostrato una persona che non sa vedere le cose con sufficiente equilibrio, direbbe oggi un ragazzo normale. Gli adulti sono ancora abbastanza convinti che c'è qualcosa che non funziona nella tendenza omosessuale, hanno paura a dirlo, ma forse lo pensano ancora. Però vedendo che la maggioranza delle persone ritiene che è un diritto naturale scegliere cosa fare del proprio sesso a libero piacimento, pian piano tutti si convinceranno che è un modo arretrato di pensare quello che il maschio è fatto per la femmina e viceversa, perché in realtà sono delle possibilità libere. Ma non voglio dilungarmi su queste sciocchezze, per carità. L'altro argomento è solo che devo denunciare il fatto che Paolo si squalifica per colpa di questa gaffa. Tutto lì. Poverino, pazienza. L'altro argomento che è mescolato con questo è: si sono perduti nei loro vani ragionamenti, la loro mente ottusa si è ottenebrata, mentre si dichiaravano sapienti sono diventati stolti. E la stoltezza principale è che hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con immagini e figure di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. È l'idolatria. Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata e hanno commesso azioni indegne. È l'abbandonarsi alla stoltezza, alla mente che non ragiona più bene. Di conseguenza, qui il discorso si fa più accettabile perché è generale, sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità, diffamatori, maldicenti, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E poi l'acuta frase conclusiva, e questa corrisponde anche a quello che constatiamo ogni giorno anche noi. Pur conoscendo il comandamento di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, e questi sono quelli che ho elencato prima, non più gli omosessuali, sono i diffamatori, i maldicenti, gli arroganti, i superbi, gli insensati, gli sleali, senza cuore, pur sapendo che Dio condanna tali cose, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. Sembra una frasetta da niente, ma è la cosa più grave questa. Le approvano. Si creano sistemi di pensiero che giustificano l'ingiustizia, il reato e il delitto. Questa è, secondo Paolo, la situazione dell'umanità. Voi provate, pensateci, avete tempo tutta notte e poi una settimana, è una diagnosi che corrisponde al vero, è un'esagerazione retorica, è una semplificazione da predicatore che fa di ogni erba un fascio, è il pensiero di Paolo. Tutti sono. E notate che a differenza del modo di presentare le cose in alcuni brani evangelici, dove sembra che Gesù riesca col perdono a recuperare qualche peccatore, dice di essere venuto per i malati, sarebbe interessante domandarsi quanti peccatori ha effettivamente convertito Gesù. Paolo usa un altro tipo di ragionamento, dà questa diagnosi assolutamente drastica della situazione, ripeto, includendo anche gli ebrei. Se non sto a leggere con calma quello che si riferisce all'ebreo, però lo dice: tutti quelli che hanno peccato senza la legge, cioè i non ebrei, senza la legge periranno, quelli che hanno peccato sotto la legge, con la legge saranno giudicati. È lo stesso, cambia niente, cambia la modalità di superficie, la sostanza rimane uguale. L'ira di Dio, ecco, la domanda catechistica è questa condanna di Dio che abbandona il mondo a se stesso e dice: non volete riconoscere la santità e la grandezza di Dio? Fate pure, arrangiatevi, io vi ignoro, gestitevi da soli, fate. E tutte le rovine che possono nascere, Dio non interviene. Non manda più il castigo del diluvio, l'abbiamo sentito la prima domenica di Quaresima, ma questo non è Paolo, questo sono io che commento. Però non fa niente, se non li castigo più, ma l'ira si manifesta in questo lasciarli da soli. Ecco, la domanda, bisogna stare attenti però a rispondere a questa domanda, la pretesa di gestire tutto senza più l'intervento di qualche elemento religioso, il culto della laicità totale che oggi caratterizza la nostra cultura occidentale, equivale, è l'equivalente odierno della situazione che qui Paolo descrive? Significa che in questa pretesa di autosufficienza umana si manifesta l'ira di Dio che abbandona il mondo alla sua pretesa di autogestirsi senza nessun riferimento a qualcosa, a un giudizio che lo supera, per cui l'unica punto di riferimento è la libertà soggettiva, a condizione che non danneggi in maniera reale, constatabile, l'altro, tutto è lecito, tutto si può fare. Questa idea, tra l'altro, Paolo l'ha incontrata anche tra i cristiani di Corinto, i quali dicevano tutto è lecito. È un'idea che serpeggiava in alcune correnti filosofiche del tempo. Tutto è lecito perché la mente umana è capace di scegliere ciò che va fatto. La ragione umana basta a se stessa. C'era anche al tempo di Paolo questa tesi, c'era soprattutto nello stoicismo, nell'epicureismo, nel cinismo, che erano le filosofie più conosciute dalla gente di allora. Ecco, la domanda allora è: questa descrizione dell'ira è ancora valida nel nostro mondo? Questo abbandono alla loro intelligenza depravata è un'accusa che io posso fare alla pretesa laicista di autosufficienza della ragione umana basata soltanto sul primato delle libertà soggettive? Oppure questa è una indebita estrapolazione dal pensiero di Paolo che devo stare attento a non fare? Perché la mia cultura più raffinata, più capace di distinguere, mi fa capire che la situazione è più complessa di quello che Paolo dice nel suo testo. Paolo in fondo è trancia giudizi semplicistici, non distingue. Fatto che Paolo non distingua, i preti che sono qui lo sanno perché l'hanno studiato a scuola, ha provocato nella teologia dell'Alto Medioevo, soprattutto al tempo di Agostino, ha provocato delle dispute tra teologi, i quali si domandavano se sulla base di quello che dice Paolo si deve affermare che prima di Cristo nessuna opera buona è stata mai fatta da nessuno. Può un pagano compiere un'opera buona? Sant'Agostino tendeva a dire no. Può essere buona all'80%, al 99%, ma c'è un elemento che la inquina, la mancanza di retta intenzione, un fine secondario, un interesse che la rovina. Non esistono opere veramente buone dei pagani. Altri cristiani sostenevano invece di sì. La disputa è oziosa, ma il solo fatto che la disputa sia nata dipende dalla lettura che loro facevano del testo di Paolo. Allora, capite, questa di stasera non è tanto una catechesi che ci istruisce dandoci così dei contenuti facili, ma è un suggerimento perché noi ci domandiamo: alla luce di Paolo, come dobbiamo giudicare quello che avviene nel mondo contemporaneo? I criteri con cui nel mondo contemporaneo, anche qui ci sono infinite diversità da prendere in considerazione, Come dobbiamo giudicare allora quelle tendenze che qua e là si manifestano, secondo le quali il criterio per giudicare del bene e del male è diventato quello dell'utile e del piacevole, per cui l'unico dovere è che non ci siano danni immediati e constatabili per altre persone? I danni a lunga scadenza, le idee sbagliate che si insinuano e che poi produrranno altre cose fuori posto, cioè le infezioni latenti, i portatori sani di malvagità che certe idee possono contagiare, non vengono mai tenuti in considerazione. Se tu adesso fai questo, nessuno nel momento in cui tu lo fai ne subisce danno. L'idea che ci sia un cattivo esempio, un precedente, l'idea che ci sia la non valorizzazione di un bene superiore perché ti accontenti di un bene inferiore, non c'è più. Ti piace, lo fa, se ne frega che altro, famiglia del manche. Voi parlate meglio il cremonese. Ecco, applichiamo Paolo a questa situazione o prudentemente diciamo no. Allora smettiamola di dire parola di Dio. Non è parola di Dio la Bibbia, ma non importa, questo ne parleremo un'altra volta. Siamo perdere, è parola di Paolo. Cos'è la giustizia di Dio? Che si manifesta contemporaneamente, perché questo è il punto che adesso forse ci fa uscire dal dilemma in cui siamo precipitati. La giustizia di Dio non è, come si penserebbe a prima vista, il suo giudizio che premia i buoni e castiga i cattivi. Questo è il giudizio, ma la parola giustizia, anche in greco, non in latino purtroppo, la parola giustizia non ha in greco la stessa radice etimologica della parola giudizio. Giudicare si dice krinein, essere giusto è la radice dike che viene poi coniugata in varie forme. In alcune lingue si mantiene questa differenza di parole, in altre lingue no. E il latino è sotto questo profilo confusionario, perché lo stesso etimo ius serve per la giustizia, per il diritto, per il giudizio. E infatti tutte queste parole cominciano per giù, che è lo ius latino. La giustizia è, e qui Paolo dipende dalla vecchia mentalità ebraica dell'Antico Testamento, la giustizia è la fedeltà di Dio alla sua impostazione delle cose. E in particolare, dal momento che questa sua impostazione delle cose l'ha manifestata, la fedeltà di Dio alle sue promesse. La fedeltà di Dio all'impegno che ha preso a favore del suo popolo. E Paolo comincia ad intuire non solo del suo popolo, ma di tutti gli uomini. La giustizia di Dio è il contrario dell'ira, cioè è Dio che si prende cura di noi e si occupa di noi. L'ira era abbandonati a se stessi, la giustizia è presi in custodia, presi sotto assistenza e vigilanza, convocati, chiamati, ecco il concetto di vocazione, radunati, anche se volete giudicati e castigati, educati. Giustizia è l'interesse di Dio per l'uomo che si manifesta in varie forme. Ecco la giustizia di Dio. Il grande annuncio che Paolo dà nella sua predicazione è questo: voi vedete un mondo che è abbandonato a se stesso e ha perfino pervertito l'immagine di Dio, e questo è ancora più vero oggi che allora, perché addirittura oggi molti dicono Dio non c'è, Dio non esiste, e bisogna mettere a tacere quelli che continuano a dire che invece c'è, perché disturbano il progresso della scienza, la vera libertà delle persone. Ecco perché in internet ci sono vari siti nei quali delle persone, che spesso sono scienziati anche di valore, si impegnano a fare una controcatechesi per dimostrare che occorre convincere soprattutto i giovani, perché i vecchi ormai sono partiti, soprattutto i giovani, che non solo Dio non c'è, ma che è dannoso il supporre che esiste. Questo succede, lo sanno tutti, chiunque naviga queste cose le incontra. Ecco, allora è peggio la situazione nostra di quella di Paolo. Il nostro mondo fa molto più fatica del mondo antico a capire il Vangelo di Paolo, il quale dice: guardate che adesso Dio si interessa di noi, fa qualcosa. È la giustizia di Dio che adesso si manifesta. Il concetto di giustizia di Dio è l'equivalente paolino del regno di Dio di cui parlava Gesù e Giovanni il Battista. Quando si dice il regno di Dio è vicino, che cosa si vuol dire? Che Dio si sveglia dal suo sonno secolare, era dai tempi del ritorno dall'esilio che gli ebrei avevano l'impressione che Dio non parlasse più. Non c'era più stato un profeta, non succedeva più niente, tant'è vero che molti di loro aspettavano, cioè presto o tardi si risveglierà, ecco l'apocalittica ebraica, si risveglierà e sconvolgerà il mondo. E la vecchia promessa dell'arcobaleno non varrà più, perché le stelle cadranno dal cielo, il sole e la luna si oscureranno. Paolo conosce queste cose, ma non le condivide, non ne parla mai di queste cose. Neanche Gesù, a dire il vero. Quando dice il regno di Dio è vicino, cosa vorrà dire? Siccome dice convertitevi, intende dire guardate che potrebbe anche essere pericolosa la sua venuta, potrebbe anche infuriarsi contro qualche malvagio. Preparatevi con serietà e in ogni caso aspettatelo. E poi anche lui, come Paolo dice, e credete a questa notizia, perché quando Gesù dice credete al Vangelo, non dice credete al Vangelo di Matteo o al Vangelo di Marco, almeno questo è chiaro che non lo dice. Credete a questa notizia, cioè che il regno di Dio è vicino. La giustizia di Dio si rivela, è la stessa cosa. Adesso Dio si prende cura di noi. A me pare che già questo, direi alle volte certi annunci, certi temi, se vengono lasciati nella loro forma più semplice, più generica, sono molto più efficaci che non se si sta lì a specificarli con i particolari. Siamo in attesa tutti di poter vedere che cosa farà Dio per risolvere, per aiutarci a uscire, per creare una via d'uscita dalla situazione nella quale ci troviamo. Quelli che sono contenti della situazione così com'è non hanno motivo di aspettarsi niente. Quegli scienziati che dicevo prima ritengono che sarà la scienza e la tecnica che darà qualche aiuto, non sono fuori sciocchi da pensare che scienza e tecnica risolveranno con una bacchetta magica le cose, però sono convinti che non bisogna sprecare energie in altre utopie o in altri sogni, ma bisogna impegnarsi in questi settori, perché piccoli aiuti lentamente verranno dalla ricerca, dalla sperimentazione. e che non ci proibiscono per piacere di adoperare gli embrioni e le cellule staminali che non servono a nulla. Effettivamente è anche vero, stanno nei frigoriferi e non si sa cosa si tengono, cosa stanno lì a fare. Adoperiamole, qualcosa otterremo. È tutto vero, è tutto giusto questo, Paolo non sapeva niente di queste cose. Noi adesso dovremmo domandarci, ma Dio, che adesso ha deciso di interessarci di noi, che cosa penserà della scienza e della tecnica che noi siamo in grado di adoperare? E sarebbe bene che teologi, preti, vescovi, eccetera, riflettessero su questo e sapessero dire qualcosa di coerente su queste cose. Scienza e tecnica sono indifferenti? Fanno parte della mente ottenebrata? Ottenebrata no, perché ottengono risultati. Scienza e tecnica cambiano il mondo, L'immigrazione non sarebbe stata possibile se non ci fossero stati i telefonini. Le donne non sarebbero venute se non potessero tutti i giorni telefonare a casa alla mamma vecchia che è rimasta in Albania, in Romania, in Bulgaria, in Etiopia. L'80% della possibilità di avere le badanti dipende dal telefonino. Il telefonino cambia il mondo più di tutti i sacramenti della Chiesa messi insieme. Possibile che il regnare di Dio non abbia a che fare con queste scoperte? Queste sono le grandi domande che Paolo non poteva porsi, ma che quando Paolo usa questo termine, se è vera la interpretazione che io prendo dai libri, cioè che giustizia di Dio significa l'interessamento, diciamo subito l'aggettivo, l'interessamento paterno di Dio per l'umanità. Questa è la giustizia. Perché è giustizia? Perché Dio ha promesso di essere il nostro Dio. Allora deve continuamente contrapporre, frenare l'ira e manifestare la giustizia. Allora se giustizia di Dio vale interessamento, bisogna che noi ci domandiamo il Dio della giustizia come, cercare di indovinare come giudicherebbe quello che noi stiamo facendo, che cosa ci offre per fare qualcosa di sensato. Quello che Paolo richiede, ma è logico questo, se Dio si interessa non puoi ancorarti a delle vecchie norme, a dei vecchi usi e costumi, devi prima di tutto fidarti di Lui, credere, cioè accettare il principio, ma è quello che voleva Gesù, in questo c'è perfetta coincidenza tra Paolo e Gesù, in altri punti Paolo si allontana, va per la sua strada, ma il regno di Dio è vicino, non è ancora qui, c'è ancora un po' di tempo, è prossimo. Io direi che si potrebbe parafrasare, come dico spesso, il regno di Dio è possibile. Pensateci, dedicatevi a questo, ecco il convertitevi. E credeteci. Ecco la fede. Quello che ci salverà, secondo Paolo, non è adempiere con scrupolo vecchie normative. In particolare lui non sopporta la legge giudaica, ma neanche i 10 comandamenti, se sono semplicemente regole da osservare. Questo lo dirò poi anche in un'altra lezione. Cercherò di recuperare qualche altra cosa. Paolo qui direi che prende, in questo punto particolare, prende più dalla filosofia greca che non dalla mentalità ebraica. L'uomo deve imparare con la sua intelligenza e libertà a cercare di individuare il meglio. È la famosa frase che c'è nella lettera ai Filippesi: se c'è qualche consolazione, se c'è quello che è buono, quello che è giusto, quello che è onorevole, quello che è degno, questo cercate. Ma non dice che cosa è buono, che cosa è degno, perché questo lo deve scoprire l'intelligenza dell'uomo, studiando la realtà, sforzandosi di capirla e diventando lui, con il suo spirito, legge a se stesso. Lo spirito si unisce al nostro spirito e ci aiuta a trovare la via giusta. La legge, secondo Paolo, non serve perché è lettera che uccide, lettera morta, più che uccidere, lui dice che uccide, ma esagera, lettera che non produce frutti. È lo spirito che dà vita, lo spirito è la creatività del bene, che è il grande dono di Dio che giustifica. Però bisogna rendersi conto, e tenete presente che tutto questo è giusto, è bello ed è vero se prima si è pensato all'ira. Perché allora vale il principio di Paolo che nessuno deve vantarsi, nessuno deve dare onore a se stesso, perché l'uomo di suo non ha niente di pulito, di buono che funziona. Lo riceve soltanto da questa azione giustificante di Dio. L'uomo diventa giusto perché Dio gratuitamente lo giustifica. Cioè perché lo rende partecipe del suo interesse per il vero e per il bene. Questa è la giustizia. Quando l'uomo pretende di nuovo di poter fare di a sé o di avere un regolamento che lo dispensa dalla ricerca, è di nuovo abbandonato a se stesso e perduto. Tutte queste cose le dovrò ripetere quando cercheremo di vedere com'è la Chiesa secondo San Paolo, e allora riparleremo del tema della libertà. Dovrei aggiungere tante altre cose, ma non c'è molto tempo. La domanda che noi ci poniamo e alla quale non sappiamo dar risposta, quindi potrei fare a meno di pormela, è in fondo questa: come ha fatto Paolo a capire che Dio non ci abbandona più a noi stessi, ma si interessa di noi? E si interessa di noi facendoci questo gratuito dono, per cui diventiamo giusti, ci libera da condizionamenti nei quali prima eravamo intrappolati. Come l'ha capito questo? Da dove l'ha? Come ha fatto ad arrivare a questa sicurezza, a questa certezza? Si possono dare varie risposte, nessuna soddisfacente. Direi che forse è utile ricordare questo. Paolo è convinto, ma noi non possiamo più accettare questo modo di ragionare, però Paolo è convinto di questo. Dio si occupa di noi perché quando ha mandato il suo figlio sulla terra, lo ha fatto incontrare, anzi lo ha fatto scontrare, contro delle potenze negative che sono queste la vera causa della nostra confusione mentale e della nostra disonestà. Perché noi siamo sotto l'influsso di potenze negative. E qui bisogna usare la parola che una volta era tabù, ma che adesso bisogna per forza usarla per capire questo modo di pensare. Paolo vive nella cultura mitica che è tipica dell'antichità. Se non si accetta che Paolo ragiona in un mondo di mito, non si capisce quello che lui dice. E di nuovo qui noi ci troviamo mal partito perché rifiutiamo qualsiasi concezione di tipo mitico. L'equivalente di quello che in Paolo è mito per noi sono i condizionamenti culturali, i pregiudizi, le precomprensioni che ci condizionano. Quindi c'è qualcosa nella nostra cultura moderna, specialmente direi filosofica e psicoterapeutica, che corrispondono al pensiero di Paolo. Paolo però li vede, alla maniera degli antichi, come delle specie di mostri spirituali che ci dominano, e sono sostanzialmente soprattutto due: il peccato e la morte, i quali, essendo noi deboli, incerti, impauriti, contraddittori, e qui la parola che Paolo usa è carne, approfittano di questo e ci massacrano. Sono personificati la morte e il peccato. Morte e peccato sono così cattivi e così potenti che si servono della legge, che in realtà sarebbe buona, per farci perdere la testa, per intorpidire tutto il nostro essere. E qui Paolo ha un'idea geniale, direi perfino moderna sotto un certo aspetto, il quale dice ad un certo punto, non si sa se parla di se stesso in genere, però dice, finché non c'era la legge, se non ci fosse la legge, io forse ce la farei anche a tirare avanti e a illudermi di poter far qualcosa di bene. Ma quando io, leggendo i 10 comandamenti, adesso recito io, Paolo non dice le parole che dico, quando io, dicendo i 10 comandamenti, dico non uccidere, ma vabbè, certo, sono capace di non uccidere, non rubare, no, qui è un po' più difficile, rubare nel senso di rapina, no, ma rubacchiare, non dire falsa testimonianza, no, se si riferisce al tribunale, forse ce la faccio. Ma se vuol dire di non dire mai bugie. E allora si rende conto che è la mia debolezza che di fronte al comandamento non regge. Ma la tragedia è quando lui arriva all'ultimo comandamento, non desiderare. Allora dice, ecco, questo adesso sono fregato. Se mi proibiscono di desiderare, allora sono belle finito, sono belle morto. Allora Dio mi castighi e la facciamo finita. È inutile che mi sforzo, scusate. Se ad un certo punto c'è l'obbligo di non desiderare. È l'intelligenza di Paolo di capire che il comandamento più tragico, quello che non ti fa diventare buono, ma ti uccide. Perché ti dice, ma allora nessuno è giusto. Nessuno ce la fa. E quello che ti dice è non desiderare. Ma lasciami almeno i desideri. Mo in ebraico il verbo desiderare in realtà significa progettare. Lui lo legge in greco. Desiderare significa desiderare. Forse in ebraico era così una volta. Non armamentare, non intrigarti, no. Desiderare in greco è semplicemente epizumeo desiderare. È la morte della coscienza, la morte, non c'è più vita se non c'è neanche il desiderio. Cioè allora ho capito, chi mi libererà da questo corpo di morte? Peccato, morte che ti rendono impotente, scontento di te stesso. La giustizia di Dio si manifesta superando, aiutandoci a superare questa tragedia della persona. Ecco, bisogna sempre stare attenti a non fare parallelismi superficiali, però effettivamente bisogna riconoscere che quello che lui personifica come peccato, morte, che si serve della legge per colpire la mia carne, che non è il mio corpo, tantomeno il mio sesso, perché carne è anche la mente, cioè per abbattermi. Coincide con scoperte della psicologia, la quale dice, guardi, che la stima di sé è necessaria per essere onesti. Coincide soprattutto con tutte quelle ipotesi filosofiche, pensate a Husserl, che hanno cercato di dire ciò di cui ha bisogno l'uomo è quando deve valutare, giudicare, liberarsi dai vecchi condizionamenti, dai pregiudizi, prescindere, come diceva Totò, a prescindere, è la famosa epoché della fenomenologia, ma non voglio cadere, i filosofi io non li sopporto, ma qualche volta coincidono. Paolo la cosa la vide come uomo del suo tempo, col mito. La morte, se ci avete badato, è rimasta, è ancora raffigurabile, peccato no. Se io dico a un ragazzino, disegnami la morte, lui sa come si fa, lo scheletro con la falce. Se io dico a un ragazzino, disegnami il peccato, non è capace, è astratto. Paolo lo personifica come se fosse, difficile immaginare cosa lui immaginava, però lo considera come una specie di potenza che ci tiene schiavi. La giustificazione è l'intervento di Dio, il quale dice, se tu ti fidi di me, può succedere qualcosa di nuovo. Forse puoi guarire. Però la condizione, come con lo psichiatra, la condizione è che ti fidi, se no non si va avanti. Ecco perché lui dice non le opere ma la fede. L'ultima cosa, da dove avrà capito questo? Probabilmente dal fatto che lui ha intuito, quando Gesù è arrivato all'impotenza del cadavere, allora Dio lo ha preso e lo ha portato alla sua destra. Allora vuol dire che quando noi rinunciamo alla nostra presunta autonomia e con fede ci abbandoniamo a Dio, allora abbiamo l'unica possibilità di vita. Se invece ci vantiamo, ma no, faccio da solo, sono capace io di osservare la legge, allora siamo dei poveri illusi che finiamo per rovinare noi stessi. Ecco, questa è una piccola presentazione della idea di uomo nei confronti di Dio che ha animato il pensiero di Paolo. Tenete presente che buona parte del mondo antico si è convertito perché ha ascoltato questo modo di parlare di Paolo. Io l'ho detto alla mia maniera, ma quando voi leggerete soprattutto la prima parte di Romani e le parti comprensibili di Galati, vi accorgerete che questo era il suo modo di predicare. E mi pare, ho cercato anche di far vedere, sia pure con la giusta cautela che deve avere principalmente lo studioso, di non fare accostamenti superficiali, però ho cercato anche di intravedere delle possibili analogie con delle descrizioni della condizione umana che oggi possono essere fatte dal filosofo, dallo psicologo, dall'opinionista in genere, e che in altra terminologia, con minore radicalità, con altre parole, però possono coincidere con il pensiero di Paolo. Per questo è abbastanza giusto dire che Paolo può ridiventare un predicatore moderno, purché si comprenda questa drammatica situazione. Paolo è veramente la storia di un contrasto. E se non c'è quel concetto di partenza, siamo sotto la condanna e l'ira, non comincia niente. Chi non capisce questo concetto di ira, chi non si rende conto che abbandonati a noi stessi siamo perduti perché ci autoroviniamo, non fa un passo avanti. Per questo anche il Papa continua, già Papa di prima, continuava a dire aprite le porte a Cristo, non abbiate paura di Cristo. E anche questo continua a chiedere che si ospiti, adesso si usa molto questa immagine dell'ospitalità, si ospiti nella nostra vita un qualcosa che richiami Cristo e il suo Dio. Sull'idea dell'ospitalità forse ritornerò, è un concetto debole, ma oggi se non c'è il pensiero debole che è quello forte. Io non ti chiedo di credere, anche se Paolo lo vorrebbe. Ai suoi tempi si poteva perché veniva vissuto questo contrasto mitico. Adesso io ti chiedo, qualche volta invita a casa tua Gesù Cristo, ospitalo come se fosse un forestiero antipatico che però per gentilezza dici, ma se venga lui, ospitalo. L'ospite è interessante perché presto va via. Oggi bisogna accontentarsi di fronte a molte persone, specialmente giovani, che offrono qualche volta ospitalità alle idee, al pensiero, ai gesti, ai riti cristiani. E stare attenti che la nostra pastorale non si limiti soltanto al giusto desiderio di formare cristiani maturi, ma offra anche ad altri questa possibilità minimale, perché nella complessità e nella ricchezza vastissima della nostra cultura anche Dio non può più diventare il padrone, non può più diventare l'onnipresente, se non in coloro che veramente se ne sono convinti e se ne innamorano. Per molti altri bisogna fare in modo che possa essere qualche volta ospitato, scuderla qualvolta, prima al rogue. Con l'ospite ci vuole pazienza e cortesia. Siate cortesi con Dio, sopportatelo qualche volta. Datemi l'acqua. C'è da mia fare la cosa delle domande adesso.
Se qualcuno ha qualche domanda, qualcosa da chiedere a Don Romeo, il tempo c'è.
Fai il balletto se qualcuno.
Non ci sono perplessità, dubbi, angosce dopo quello che ha detto Don Romeo? Tutti tranquilli e sereni, guarda che...
No, strano. Molto.
Chiedo io una cosa che... Quando tu parlavi di ira come abbandono e quindi poi di giustizia, tizia come un Dio che si prende cura, che ha un interessamento paterno per l'uomo. Questi due aspetti possono essere considerati parte dell'unica strategia di Dio per cui l'ira e l'abbandono è in fondo una forma d'amore in quanto è rispetto della libertà dell'uomo. Oppure non è così che noi possiamo leggere questo, per cui anche il prendermi cura di una persona c'è nel momento in cui liberamente quella persona aderisce alla mia cura, e se questo non succede l'abbandono di Dio è rispetto di questo disinteresse.
Sì, è una razionalizzazione accettabile, che secondo me non è paolina, perché Paolo vive questa situazione come la viveva l'uomo greco. Nella tragedia greca non c'è una razionalità, al massimo c'è una catarsi, e giustamente si nota, anche il nostro Don Marco ha studiato questo rapporto, sia pure a livello, per carità, appena appena sfiorato, però si vede che Paolo è stato educato oltre che nel mondo ebraico anche nel mondo greco, e l'esperienza della rappresentazione tragica è l'evidenziazione del dramma, che in fondo ha al suo culmine una inspiegabilità di fondo. Quando noi vogliamo ridurre tutto all'amore e rispetto della libertà, finiamo per tradurre in una filosofia abbastanza così, dico banale, ma insomma un po' ovvia, i comportamenti. Allora Dio diventa una specie di persona che ha fatto un massiccio di creo liberi, di rispetto, devo lasciarli a se stessi, se poi i poverini moriranno li tirerò fuori. Come un allenatore sportivo, un asilo d'infanzia, un gioco. Ho l'impressione, si può benissimo interpretare così, è un modo di ammorbidire, un modo soft. È diverso però il soft dal debole, è un modo semplificatore, che il debole significa soprattutto umile, cioè che china la testa di fronte al mistero. Se gli scienziati usassero questo sistema non avrebbero scoperto niente. Andrebbero avanti a dire che, lo so, che la luce è fatta di onde o di corpuscoli, e non metterebbero in moto quelle robe lì per accelerare i neutrini. Avrebbero già la soluzione. Bisogna lasciare aperto invece l'inspiegabilità del dramma. Il fascino della religione è che mi presenta qualcuno che è talmente superiore a me, che io devo descriverlo in maniera contraddittoria, perché quando l'amore è infinito, ma anche l'ira è infinita, non si può spiegarla con questa specie di accomodamenti, che poi alla fine finiscono per essere esaltazione dell'uomo. Rispetta la mia libertà, quindi siamo pari. No, non voglio offendere te, no. Tu probabilmente rispetti lo stesso il mistero. In questa specie di razionalizzazione, per cui sì, ma Dio toglie il peccato, una volta che ha deciso, allora non può fare diversamente. No, momento. Dio ha messo in moto qualcosa che è uno sport estremo, è un rischio. Mi butta nell'acqua e sa che non so nuotare. Cioè, il Dio dei greci era così. Io sto solo dicendo che Paolo vive nell'atmosfera del suo tempo, quando Edipo, senza saperlo, uccide suo padre e sposa sua madre. Ecco, la vita è questa, sono gli dèi che i quali si prendono gioco di noi, ma per esaltare eventualmente, nello stesso tempo, la loro grandezza, la loro incatturabilità, non posso incasellarli, e nello stesso tempo anche la possibilità mia di essere grande. La differenza tra i greci e Paolo è che il greco risolve tutto con l'uomo eroe che si contrappone a Dio, Paolo risolve tutto con l'uomo che, come Gesù Cristo crocifisso, si abbandona e si lascia guidare da Dio e viene quindi divinizzato. Ma questi sono forse discorsi superficiali che anch'io sto facendo, perché vedo in questa così spiegazione che alla fine sembra aggiustare tutto in maniera come faremmo anche noi, ecco. Cioè Dio si comporta più o meno come un papà, una maestra, un allenatore. Ho l'impressione che Paolo voglia che si abbia un timore di Dio un po' più forte, ci si renda conto che Dio assomiglia di più allo tsunami e al terremoto che non alla semplice pioggerellina primaverile. Tutto lì. Per rispettare Paolo. Dopo un teologo o un catechista può anche dire che Paolo ha fatto un discorso che era legato alla cultura del suo tempo, che era cultura di forte drammaticità, e ha quindi esagerato e ha fatto come Mel Gibson quando fa il film sulla passione. cioè lo ha reso crudo, sanguinario, sanguinolento. Ecco. In realtà io preferisco una roba più tenue. Ecco, preferisco Zeffirelli alla Cavani in San Francesco, e viceversa. Direi che Paolo è più dalla parte dello tsunami, eccetera. Ma perché è uomo di quel tempo? Ecco. Gesù assomiglia abbastanza a Paolo, perché noi cancelliamo tutte le parole dure che lui ha detto, ma lui manda nella Geenna come ridere, eh? Chi ha detto racca al suo fratello va nella Geenna del fuoco. Se ma che mi avevo da ridere, lo so anch'io che mi avevo da ridere, che esagerato, perché Gesù era un palestinese che usava proverbi campagnoli. Paolo, che è uomo più capace di costruire frasi complicate, vede la morte, i principati, le potestà, metterà tutti sotto i suoi piedi, l'ultimo nemico ad essere ucciso sarà la morte, è la lotta cosmica. Ma perché era la cultura del tempo. E io devo, nella mia cultura personale, devo trovare degli equivalenti. Ecco. Però rimane il principio, se non voglio smentirlo adesso, che ognuno gli equivalenti se li trova per sé, purché non sia dogmatico e non li imponga ad altri, come invece cerco di fare io con i miei, ognuno di noi ha diritto a farsi una sua visione delle cose, purché non la dogmatizzi. Vuol dire qualcosa? No. Vedevo una bocca desiderosa di parlare. Volete pensarci e fare gli interventi la volta prossima? Gli argomenti successivi saranno più umani, più morbidi, più.
Bene, allora se nessuno ha niente da osservare, ci salutiamo, ringraziamo Don Romeo per stasera, ci vediamo sempre lunedì prossimo alle 9 qui, puntuali, perché noi cominciamo alle 9, esatto. Buonasera a tutti.
Grazie. Prego, caro, arrivederci.
Vuoi ancora dell'acqua?
Ma che manca,
no, una.